Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è mercoledì 21 luglio, una giornata in cui ritorniamo a parlare di Covid-19, di un allarmante numero e aumento dei casi in alcuni paesi del Medio Oriente. Si parla soprattutto della Tunisia, dove peraltro questa emergenza non è mai finita e alcune aree sono abbandonate a se stesse con un sistema sanitario insufficiente. E poi c'è l'Iran, se ricordate, uno dei primi paesi del Medio Oriente, anzi il primo a contrarre l'epidemia, dove adesso all'aumento dei casi in molte città che sono ritornate zona rossa si aggiunge la diffusione del virus tra le detenute nei bracci femminili delle prigioni, in particolar modo della prigione di Evin a Teheran. E poi c'è anche una novità sul fronte dei vaccini. Qualche paese del Nord Africa, come l'Egitto, annuncia di aver testato con successo il proprio. Per la piazza online, i suggerimenti della redazione oggi ci arrivano da Giulia De Luca. Vanno su 3 hashtag e profili: uno è Iran Covid, l'altro è Tunisia e il terzo è Armenia. Poi vi sveleremo perché in realtà è diventato un posto dove gli iraniani vanno a farsi vaccinare. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335 56 34 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter. Ci chiamiamo Radio 3 Mondo. Qui a Radio 3 Mondo stiamo ascoltando un gruppo di donne, le sentite parlare, che si radunano di fronte al carcere di Evin. Sono tendenzialmente parenti di altre donne detenute, la fonte Voice of America, e in realtà è una storia vecchia, possiamo dire, nel senso quella ovviamente di trovarsi di fronte alle carceri e manifestare, ma nel caso specifico qui ci troviamo di fronte ad una vicenda, un'emergenza sanitaria di cui si sta parlando e dibattendo molto in Iran. E ne parliamo oggi con Luciana Borsatti, giornalista e autrice del libro L'Iran al tempo di Biden per Castelvecchi, e anche L'Iran al tempo di Trump, che è il precedente, sempre per Castelvecchi editore. Buongiorno Luciana Borsatti.
Buongiorno a voi.
Luciana Borsatti, ecco, partiamo da uno sguardo generale. Decine di città iraniane, compresa la capitale, sono attualmente designate nuovamente come zone rosse per combattere un nuovo picco di infezioni da Covid-19. Come spesso accade poi quando vengono decretate le zone rosse, i residenti non sono autorizzati a lasciare le loro zone, rischiano multe piuttosto salate. Tutto questo in un quadro in cui comunque l'Iran è sotto sanzioni, quindi è anche un quadro di sostanziale difficoltà economica e di maggiore isolamento. Cosa possiamo dire su questo incremento ancora del Covid?
Ma questo incremento del Covid è dovuto al fatto sostanzialmente che l'Iran non è stato mai messo, non ha mai avuto le condizioni economiche necessarie per poter imporre dei lockdown molto radicali come quelli che hanno avuto, che abbiamo conosciuto noi nei paesi occidentali. Questo sostanzialmente perché non si poteva permettere di chiudere tutte le attività dell'economia, un'economia pesantemente penalizzata proprio dalle sanzioni prima dell'era Trump e che adesso, come dire, continuano anche nell'era Biden, mentre i negoziati, come sappiamo, per la ripresa, il ritorno di entrambe le parti all'accordo sul nucleare abbandonato da Trump, stanno avendo un rallentamento. E inoltre, al di là delle condizioni economiche che appunto hanno condotto finora il governo iraniano a prendere delle piccole misure di lockdown un po' sparse a macchie di leopardo e solo nei momenti di grande emergenza come queste, E tutto questo a tutto questo si aggiunge anche il fatto la scarsa disponibilità di vaccini. Cioè l'Iran per esempio lamenta di avere potuto ottenere finora soltanto una piccola parte dei milioni di vaccini ordinati dalla campagna mondiale COVAX. Al tempo stesso ha fatto ricorso ai vaccini russi e cinesi, al tempo stesso ancora sta lavorando ai propri vaccini, al testare i propri vaccini di produzione locale, però in tutto questo la campagna vaccinale va molto a rilento, soprattutto rispetto alle proprie stesse previsioni. Infine bisogna dire che il Fondo Monetario Internazionale ha messo a disposizione di paesi in difficoltà in via di sviluppo dei fondi, dei prestiti per sostenere le loro economie, però l'Iran non è mai riuscito ad accedere a questi fondi proprio perché delle difficoltà sono giunte da parte statunitense nell'ambito di quella politica di massima pressione nei confronti di Teheran che ancora continua. Tutto questo chiaramente a svantaggio della popolazione, ci ritroviamo con un alto numero di morti, l'Iran è il più colpito in Medio Oriente dal Covid, a un circa 90.000 morti dall'inizio della campagna, una cifra sottostimata in realtà, cifre ufficiali, ma anche se lo stesso governo ha ammesso che sono sottostimati, i contagi ogni giorno sono migliaia e le morti continuano ad essere centinaia, credo ieri o nei giorni scorsi circa 250 decessi. Se paragoniamo questi numeri ai nostri, che pur anche noi come Italia siamo stati fortemente colpiti dalla pandemia, ci rendiamo conto di quale emergenza stia tuttora vivendo l'Iran.
È un'emergenza tra l'altro a cui si aggiungono una serie di polemiche, possiamo dire, ma in ogni caso motivate dal quadro che presenta la situazione nelle prigioni. Ecco, ci sono famiglie di donne incarcerate per reati politici proprio in questo braccio della prigione di Evin in Teheran. In particolare parliamo dei familiari dell'ambientalista Sepideh Khashani e dell'attivista democratica Zainab Amrang, che dicono che il governo non ha lo stesso occhio di riguardo verso le detenute sull'aspetto sanitario rispetto a altri luoghi dell'Iran, e questi recenti casi sembrerebbero evidenziare la mancanza di misure preventive come i tamponi. E la domanda che ci si fa in questo momento in Iran è: com'è possibile che persone che siano in una zona così isolata, non hanno contatti nemmeno tra di loro, possano contrarre il Covid? Cosa sta succedendo su questo fronte anche nella società civile, Luciana Borsatti?
Allora, diciamo che i casi di Covid in questi reparti della prigione di Evin sono probabilmente dovuti al fatto che il personale carcerario è portatore di contagio, magari senza saperlo, quindi è il riflesso della situazione generale del paese, e anche però è l'effetto di una scarsa attenzione delle autorità iraniane nei confronti dei propri prigionieri politici. Abbiamo visto che quando all'inizio della pandemia erano stati liberati molti prigionieri proprio per evitare situazioni di sovraffollamento che avrebbero aumentato il contagio, cioè sono stati messi, diciamo, liberati sotto temporaneamente, questo non ha riguardato proprio i prigionieri politici. Ricordiamo che Nassim Sotoudeh, l'attivista, l'avvocato per i diritti umani che sta tuttora in carcere, aveva fatto uno sciopero della fame per questa differenza di trattamento. Quindi quello che sta succedendo nel carcere di Evin non mi sorprende, proprio perché stiamo assistendo in Iran ad una stretta repressiva ulteriore da parte degli apparati di sicurezza, parte di quella parte ultraconservatrice all'interno dell'Iran che questi ultimi anni di massima pressione nei confronti del paese, la Repubblica Islamica, non ha fatto che rafforzare. Un'altra cosa che devo tuttavia registrare è che parliamo di donne, e ci tengo a ricordare che proprio le donne molto coraggiose in Iran sono numerose, no? Tra le file delle persone, della società civile, come appunto tu avevi notato, non soltanto dunque oppositori politici ma anche semplicemente attivisti della società civile. Ecco, questi gruppi di persone vedono le donne in prima fila nelle loro battaglie. Ancora una volta le donne sono molto coraggiose in Iran, nonostante tutto, come dire, e sia contro di loro, sia sul fronte normativo che da parte di una cultura ancora molto tradizionalista, patriarcale, autoritaria nei confronti delle donne.
Quindi, nonostante tra l'altro l'avanzata degli ultraconservatori abbia un ruolo insomma in questa vicenda, l'abbiamo visto poi nelle recenti elezioni, le donne continuano ad essere tra le attiviste più incallite, diciamo così, in senso buono. Ecco, Giulia De Luca, per gli approfondimenti che ci dà dalla redazione, suggerisce, se si volesse vedere che cos'è questo carcere di Evin, un documentario che si intitola Nato in Evin, Born in Evin, un documentario della regista e attrice Mariam Zare, che fa sostanzialmente una ricerca su come è nata una delle prigioni politiche più famose del mondo. Ci sono anche degli interventi da parte dei nostri ascoltatori, c'è chi si chiede sostanzialmente quanto questo passaggio a nuove elezioni in Iran abbia anche influito invece a sottovalutare la questione pandemica. Ma adesso andiamo in Armenia, che è un luogo che ha a che vedere con la questione vaccinale che citava prima Luciana Borsatti. Adesso ascoltiamo insomma che cosa hanno a che fare gli iraniani con l'Armenia.
You can see that almost all the tourists here that are trying to get vaccinated, they're all coming from Tehran, Iran, or other cities in Iran. And this is just because of the horrible situation we are facing with the officials who are in charge of importing and vaccinating people.
Stay here for 5 days.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando una testimonianza raccolta dall'Associated Press qualche giorno fa. Mohammad Saifur, che è un 48enne residente a Teheran, sta aspettando al centro vaccinale di Yerevan in Armenia e dice potete vedere la giornalista dice potete vedere che quasi tutti i turisti qui cercano di farci vaccinare, vengono tutti da Teheran o da altre città dell'Iran. Questo accade, dice l'intervistato, a causa dell'orribile situazione che stiamo affrontando in Iran. Allora ne parliamo di questo tema sempre con Luciana Borsatti, già nostra ospite poco fa, e con Simone Zuppellaro, giornalista che ha trascorso diversi anni lavorando tra l'Iran e l'Armenia ed è autore di due volumi editi da Guerini e Associati, Armenia Oggi e Genocidio degli Yazidi. Buongiorno Simone Zuppellaro.
Buongiorno a voi.
Nel frattempo, insomma, dicevamo, l'Armenia sembra essere diventata la meta di turismo sanitario più gettonata dagli iraniani che vogliono vaccinarsi. Stiamo parlando nel mese di giugno solo di 8.500 persone a fronte dei 5.000 del mese precedente. Simone, qual è il motivo? E ti chiedo anche se c'è un'offerta di vaccini maggiore in Armenia che non in Iran, cioè se c'è anche la possibilità di scegliere o anche di farli gratuitamente, perché questo l'abbiamo visto è accaduto in molti paesi del Medio Oriente.
Esatto, sicuramente il primo punto da dire è quello. L'Armenia ha un'ampia disponibilità per una popolazione ridotta, effettivamente sotto i 3 milioni di abitanti, una disponibilità di 3 vaccini, Sputnik, quello cinese e di AstraZeneca, che comporta che c'è un'offerta più abbondante di quanto sia la richiesta, che è bassa, tra l'altro, in un paese con una popolazione molto limitata. Per cui moltissimi iraniani vengono in Armenia sapendo che tra l'altro vengono offerti gratuitamente questi vaccini anche agli stranieri. Poi da un altro lato c'è una tradizione ormai ultradecennale di turismo dall'Armenia, che è un turismo un po' particolare perché è un turismo spesso legato ai visti. Molti iraniani vanno in Armenia per richiedere ad esempio visti americani o inglese, cose che non possono fare in Armenia, piuttosto che per vedere concerti rock o per fare altre cose. Quindi c'è un grande transito sempre di turismo, e non solo turismo, dall'Iran all'Armenia. In questo momento la questione sta diventando molto molto grande, sta diventando una questione politica, perché le code che abbiamo visto a Megri, quindi nel confine di Via Terra, sono imponenti, di iraniani che vogliono entrare in Armenia, gli aerei sono strapieni e non c'è più disponibilità, tra l'altro infatti stanno salendo abbondantemente proprio per questo grandissimo afflusso di iraniani in Armenia, cosa che ha innervosito da un lato le autorità iraniane, che come capita spesso però hanno diverse voci, per cui l'ambasciatore iraniano ieri non è stato molto aperto nei confronti della questione, mentre il governo è stato più chiuso, perché lo vede un po' come uno smacco questo taglio acquisto, no? Come un punto di sconfitta che tutti questi italiani vadano in Armenia. Da parte dell'Armenia c'è una questione, che è la questione proprio del Covid. Adesso l'Armenia ha 184 casi al giorno di Covid, quindi bassi, anche se leggera crescita rispetto alle ultime settimane. Da un lato però l'Armenia di oggi è stretta fra una Russia dove continuano ad arrivare tantissimi cittadini, militari e quant'altro, dove la questione è una grande crisi naturalmente per il Covid, e un Iran, appunto queste migliaia di iraniani che il timore è portino una crisi nuova in Armenia con la variante Delta che è diffusa anche in Russia. Per cui l'Armenia sicuramente è aperta, è felice di ricevere questi turisti, ma da un altro lato è preoccupata perché questo potrebbe portare a una nuova crisi imminente, molto molto dura, arrivando soprattutto da Iran e Russia.
Quindi preoccupazione per una rinnovata crisi. Da questo punto di vista, Giulia De Luca dalla redazione suggerisce un grafico della Reuters sulla situazione sanitaria in Armenia. Simone Zoppellaro, dicevi poco fa che alla fine le autorità armene sono abbastanza concilianti, non lo stesso magari si può dire sulle autorità iraniane con dei distinguo, ma ti chiedo, l'Armenia tra l'altro è un paese che viene fuori da poco, insomma da un conflitto, tutta questa presenza anche di iraniani diventa problematica anche sotto altri profili, cioè intendo l'Iran è molto più vicino all'Azerbaigian di quanto non possa esserlo con l'Armenia. Ecco, la coda lunga del conflitto si vede anche in questo momento?
E questo è molto interessante perché dimostra anche l'apertura di molti cittadini armeni, ma anche di molti cittadini iraniani. Come ricordava giustamente, a novembre si è concluso con un accordo tra il cessate il fuoco, questa nuova guerra con l'Azerbaigian, e tra l'altro tantissimi di questi iraniani che vengono in Armenia, anche tanti di quelli che ho incontrato quando vivevo in Armenia, quando sono stato, sono tra l'altro di etnia azera, no? Per cui a Yerevan sente parlare la lingua del, tra virgolette, dell'avversario. È una cosa che sta avvenendo anche in questi giorni, anche per questo vaccino. Questa è una cosa che però non viene letta male, no? Non è un conflitto di religione, il conflitto del Nagorno-Karabakh, lo vediamo anche da questo contesto, e da questo contesto vediamo anche la grande apertura comunque di molti iraniani e anche di molti azeri iraniani che vanno comunque in Armenia sapendo di essere accolti più o meno bene. Le autorità armene in realtà, anche su pressione delle autorità iraniane, stanno facendo delle limitazioni ora per limitare questo flusso che sta mettendo in imbarazzo Teheran, per cui adesso viene richiesto della settimana scorsa 10 giorni di permanenza prima della prima dose, no? Era una cosa che invece veniva fatta automaticamente proprio negli hotspot che erano organizzati nel centro di Yerevan. Quindi un po' di limitazioni vengono fatte, ma senza dubbio questo prosegue una storia di dialogo che c'è stata senza dubbio dopo la fine dell'Unione Sovietica, sempre di passaggio di iraniani all'Armenia e anche viceversa.
Quindi limitazioni ma in continuità culturale. Ci sono i nostri ascoltatori che intervengono. C'è una domanda di Laura che girerei a Luciana Borsatti, che ritornando alla situazione delle donne nelle carceri, anche dicevamo alle donne attiviste che protestano, e dice: cosa possiamo fare per aiutare queste donne? Luciana Borsatti, cosa si può fare?
Ma cosa si può fare per aiutare queste donne, tutti gli attivisti per i diritti umani e tutti gli iraniani che sentono i propri diritti lesi? Secondo me quello che noi dobbiamo fare anche come Europa e ciascuno di noi è premere affinché si possa tornare alla strada della diplomazia, perché un paese sotto assedio, quale è tornato ad essere la Repubblica Islamica in questi ultimi anni a causa delle politiche americane, è un paese che compie ulteriori giri di vita nei confronti dei propri oppositori e nei confronti delle legittime domande della società civile di avere più ampi spazi di libertà personale e sociale. E non è con la massima pressione che si ottiene un maggiore rispetto dei diritti umani in Iran, lo si può ottenere soltanto dando all'Iran quello che gli è dovuto da molto tempo, cioè il rispetto degli accordi sul nucleare, che ha creato appunto un clima di conflittualità di nuovo tra l'Iran e l'Occidente, che si è sentito tradito quando ha voluto scendere al tavolo dei negoziati e ha accettato l'accordo. Quindi noi dobbiamo fare in modo, credere, sostenere la necessità di un ritorno degli Stati Uniti all'accordo sul nucleare, e dopo che avremo fatto questo noi saremo in grado di porre sul tavolo con più forza, più, come dire, efficacia anche altri temi, quali appunto un maggiore rispetto dei diritti umani in Iran. Ritengo inoltre che noi non possiamo difendere i diritti umani in Iran prestando il fianco alle accuse che l'Iran rivolge in continuazione all'Occidente di usare un doppio standard, cioè di parlare soltanto delle violazioni dei diritti umani nei paesi nemici e non nei paesi amici dell'Occidente. Noi dobbiamo essere, l'Occidente deve essere al di sopra di ogni sospetto, denunciare le violazioni dei diritti umani nella Repubblica Islamica, ma denunciarle anche quando a compierle sono paesi nostri alleati sul piano geopolitico. È solo così che possiamo difendere tutti i diritti degli iraniani, con la strada della diplomazia, del dialogo e con un equo trattamento, un approccio equo e nei confronti di tutti i paesi che violano i diritti umani dei propri cittadini.
La questione dei doppi standard ritorna anche oggi dopo la puntata di ieri sul Pegasus Project, che vede impegnati insomma nell'osservazione ai limiti della legalità, anzi decisamente illegale, tantissimi attivisti, tra cui ci sono tante attiviste per i diritti umani. Grazie ancora ai nostri ospiti, a Luciana Borsati, giornalista, autrice di due volumi per Castelvecchi sul l'Iran, l'Iran al tempo di Biden, l'Iran al tempo di Trump, e grazie a Simone Zuppellaro, anche lui giornalista, esperto di Armenia, autore di due volumi editi da Guerini e Associati, Armenia Oggi e il genocidio degli Yazidi. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete ancora contattarci via sms al numero 335 574 296, e aspettiamo le vostre domande, richieste, i vostri commenti.
Je crois que le moyen c'est de vacciner tout le monde, hein. Ce sera pas facile, mais au moins on espère arriver à un taux de 50 à 60% de la population.
Et combien de temps il faudra pour ça à votre avis?
Je pense que d'ici 3 mois on arrivera à ce stade-là.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando le parole di Ader Beladi, medico di un centro vaccinale in Tunisia, La Fonte France 24. E Adel, il dottor Adel dice: l'unico modo per uscirne è vaccinare tutti, non sarà facile, speriamo di vaccinare il 50-60% della popolazione. Alla domanda quanto ci vorrà risponde: dovremmo riuscirci entro i prossimi 3 mesi. Dicevamo appunto, impennata di casi di coronavirus in vari paesi del Medio Oriente, significativi aumenti dei casi in Libia, in Iran, in Iraq, anche in Tunisia, ma soprattutto la Tunisia è un paese che non ha mai conosciuto, possiamo dire, un momento di tranquillità sul fronte pandemico. Ne parliamo con Arianna Poletti, giornalista freelance che vive in Tunisia, che collabora con Stampa Italiana e Francofona e con il sito tunisino Inchifada. Buongiorno Arianna.
Buongiorno a tutti.
Arianna Poletti è stata recentemente per Inchifada in zone del paese in cui si è arrivati a un punto di non ritorno come Kairouan, e poi stamattina sui social tutti, insomma, i tunisini hanno condiviso un video che mostra il direttore dell'ospedale di Mater a Bizerte in lacrime, un video drammatico in cui lui dice non c'è più ossigeno per i pazienti. La Tunisia è il paese col più alto numero di morti per Covid per abitante sul continente africano in questo momento, e questo a due passi da noi. Cosa possiamo dire di questa situazione al momento, Arianna Poletti?
Io credo che questo video parli da sé. È un video effettivamente che mostra questo direttore di un ospedale in lacrime perché manca ossigeno e i suoi pazienti non possono più usufruirne con evidenti conseguenze. Manca tutto in Tunisia, manca ossigeno, manca personale medico, mancano posti in ospedale, non si può più accedere agli ospedali, non si può più essere curati, la situazione è davvero drammatica. Effettivamente io sono stata nella zona di Kairouan, che è stata insomma è stata la città, poi è partito tutto, una città dove ci sono stati moltissimi casi di Covid, e due o tre settimane fa la situazione era già drammatica, con persone sedute fuori dall'ospedale in attesa che si liberasse un posto su dei cartoni per poter uscire ad avere delle cure. Effettivamente la questione è che la Tunisia è un paese che non ha vaccinato abbastanza, soltanto il 7% della popolazione ha ricevuto due dosi, e questo ha delle conseguenze evidenti in questo momento in cui la variante Delta si sta diffondendo ad una velocità molto molto importante. Il tutto in un contesto quindi di paura generale, incapacità di riuscire appunto a curarsi, c'è gente che affitta addirittura bombole di ossigeno in nero perché non riesce, insomma non può fare altrimenti quando ancora le trova, mentre le istituzioni restano in silenzio, e questo viene criticato dalla popolazione perché c'è veramente un sentimento di abbandono. Addirittura sentivo ieri alla radio tunisina il termine dimissioni dello Stato. Lo Stato non sta intervenendo e viene accusato di lasciare i cittadini un po' in balia di loro stessi. Questa è la situazione.
Quindi una situazione in cui in sostanza piove sul bagnato, tenuto conto anche la crisi economica che impegna, diciamo, questo paese da alcuni anni. Segnaliamo dalla redazione, Giulia De Luca ci segnala lo speciale di Inchifada sulla situazione del Covid in Tunisia, con reportage, dati, interviste. Poi se volete recuperare questo video drammatico del direttore dell'ospedale di Mater, potete trovare un tweet di Mohamedia Hammami che ci segnala sempre Giulia De Luca. Arianna Polei, si parlava all'inizio di vaccini, il fatto che la popolazione tunisina è pochissimo vaccinata, l'Egitto ha appena annunciato lo sviluppo di un suo vaccino, il Marocco sembra seguire la sua scia con un accordo con un paese dell'Europa del Nord, e poi Emirati, Turchia, Algeria, Arabia Saudita, dove più dell'80% della popolazione vaccinata, hanno annunciato aiuti, invio di dosi alla Tunisia. Diciamo pure gesto apprezzabile, ma domanda: non è come mettere una pezza, diciamo, su una grande ferita aperta e comprarsi una Tunisia già impoverita? Cosa si può fare, insomma, per risolvere la crisi tunisina, che non è poi solo sanitaria, ovviamente?
Sì, in questo momento effettivamente osserviamo questa solidarietà internazionale verso la Tunisia da parte sia di paesi europei che i paesi della regione, è un po' l'unica, però effettivamente è un problema che risolve una situazione urgente, ma una situazione a lungo termine.
Ecco, sentiamo Arianna Poletti a scatti, è scomparso il collegamento. Ricordo che Arianna Poletti è una giornalista freelance che in Tunisia collabora tanto con la stampa italiana ma anche francofona, e con il sito tunisino Inchifada che abbiamo citato prima. Si parlava, e tentiamo di capire se riusciamo a recuperare Arianna Poletti anche solo per un minuto, si parlava proprio della corsa al vaccino di alcuni paesi del Nord Africa. L'Egitto ha annunciato lo sviluppo del suo vaccino, che tra l'altro lo riporta anche Deutsche Welle, il quotidiano tedesco in lingua inglese, può diventare un ottimo strumento per l'Egitto per diciamo vendere il suo vaccino anche in Africa subsahariana. Arianna Poletti l'abbiamo recuperata, la sentivamo a scatti. Ecco, abbiamo ancora un solo minuto.
Ecco, quindi stavo dicendo che la Tunisia, come tanti altri paesi a sud del Mediterraneo, dipendono dal meccanismo COVAX, che quindi permette agli stati meno benestanti di avere accesso ai vaccini, ma che allo stesso tempo è basato sui doni di vaccini da parte dell'Europa, e questo ovviamente pone paesi come la Tunisia in una situazione di totale dipendenza. È ovvio che questo meccanismo non sta funzionando, perché non possiamo parlare di equità nell'accesso ai vaccini, anche perché appunto la Tunisia ha ricevuto molte poche dosi rispetto a quelle che erano state promesse da questo meccanismo COVAX, e comunque uno dei paesi africani che ne ha ricevute di più, ma appunto sono ancora troppo poche, mentre in Europa già parliamo di terza dose, ci sono paesi in cui
troppo poche, anche vicino all'Europa che invece ne ha troppe rispetto alla Tunisia. Grazie ancora Arianna Poletti, giornalista freelance che vive in Tunisia e collabora con la stampa italiana francofona, il sito tunisino Inchifada. Si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la console Gina Collauto, la regia Cristina Cristina Faloci, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca, Silvia Battaglia che vi parli. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa e alle 11 con i nostri ospiti. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.